Ave Maria e buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio, benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura. Riprendiamo il nostro cammino da dove l'avevamo lasciato. Abbiamo toccato come ultimo tema il manicheismo, abbiamo visto come il manicheismo sia di fatto un bacino di elementi teologici, culturali che di fatto torneranno in tutta la storia della Chiesa e ricompariranno in ondate successive in altri movimenti ereticali come per esempio il catarismo. E lo stesso manicheismo può essere ricondotto in ultima istanza al bacino più ampio delle forme di gnosticismo antico che avevano cercato di parassitare il cristianesimo, di compromettere il dogma e l'autorità della Chiesa. Oggi abbandoniamo questo ambito, diciamo, di temi più teologici e riprendiamo invece un cammino più strettamente incardinato nella storia della Chiesa in senso stretto, non la storia delle dottrine, delle eresie, ma della Chiesa in senso stretto. È chiaro che spesso capire la storia della Chiesa implica approfondire anche temi legati alle eresie o all'evoluzione dottrinale, ma il nostro primo intento è ricostruire proprio i fatti più importanti della storia della Chiesa. Oggi ci dedichiamo a approfondire l'ultima grande persecuzione anticristiana, la persecuzione che inizia con Diocleziano e che dura una decina d'anni, dal 303 al 313. Persecuzione che è stata la più dura, la più lunga, la più atroce per molti motivi, che colpisse la Chiesa delle origini. La Chiesa sarà sempre perseguitata, avremo in ogni epoca, in particolare nel Novecento, innumerevoli episodi di persecuzioni gravissime. Pensiamo ai regimi comunisti, pensiamo ai cristeros in Messico, ma di fatto questa persecuzione rimane, per così dire, il modello quintessenziale, il modello perfetto in un certo senso di persecuzione, perché troviamo in essa tutti gli elementi che la storia ci dimostrerà ritornano quando i poteri costituiti, totalitari, decidono di andare fino in fondo, di sterminare la vita della Chiesa e di rendere impossibile la pratica della fede cristiana. Questa persecuzione è l'ultima e il fatto che sia la più grave, in un certo senso, si può collegare anche al fatto che è l'ultima. Non c'è un paradosso fra queste due cose. Si potrebbe essere tentati di pensare che, essendo l'ultima, avrebbe avuto tratti più tenui rispetto alle precedenti. Invece ha tratti più duri e più estremi. Ma dicevo, non c'è contraddizione perché l'impero romano è in una crisi crescente e la sua fine è sempre più vicina. Di fatto passerà solo un secolo circa prima che finisca completamente l'età romana, con il 410, il sacco di Roma del 410, che è la data simbolica della fine di Roma. E quindi si può dire che proprio perché sta avanzando la rovina, la catastrofe di Roma, ormai irreversibile, gli imperatori tentano il tutto per tutto prima di arrendersi con Costantino alla fede cristiana, con Costantino e con Teodosio, tentano tutto per tutto per provare a spezzare la presenza di questa religione che ormai comincia a essere maggioritaria in molte zone dell'impero e che è percepita come inconciliabile con i fondamenti giuridici e politici dello Stato romano. E, diciamo, inconciliabilità che in un certo senso è giusta. In effetti era impossibile che l'impero pagano romano rimanesse quale era se non arrestando lo sviluppo travolgente del cristianesimo. Ma iniziamo a vedere i fatti. Diocleziano inizia la persecuzione con degli editti, c'è una serie di editti crescenti per gravità, per, diciamo, negatività, che partono nel 302. Nel 302 c'è un primo editto in cui Diocleziano ordina che i soldati arruolati nelle legioni giurino fedeltà sugli dei pagani, sugli dei romani, cioè occorreva un atto di culto agli dei romani per poter compiere il proprio dovere nelle legioni. Ecco, ricordiamo un particolare che può illuminare almeno parzialmente la persecuzione diocleziana. Il particolare è che Diocleziano, dicevamo, è un grandissimo imperatore e un grande riformatore, lui che capisce che occorre dividere l'impero in zone di amministrazione delegate. È con lui che di fatto si inizia a produrre la divisione fra impero d'Oriente e impero d'Occidente, che sarà poi così importante e così fatale. È lui che cerca di fronteggiare una gravissima crisi finanziaria, economica, che sta distruggendo l'impero, crisi dovuta al fatto che vi è una forte inflazione, i prezzi aumentano e proprio per cercare di frenare questa inflazione terribile, Diocleziano promulga il calmiere dei prezzi, cerca di calmierare artificialmente i prezzi per impedire che il costo della vita aumenti in modo insostenibile, ma la misura fallisce e di fatto l'impero sembra agonizzare in una crisi sempre più profonda, crisi finanziaria, crisi fiscale, crisi economica, crisi agricola, perché ogni elemento della crisi aggrava gli altri. E con ciò vado a concludere questa premessa, però importante. La crisi finanziaria porta a un aumento della pressione fiscale, il fisco romano è diventato mai rapace, avido, incontrollabile e schiaccia i cittadini liberi, gli agricoltori soprattutto, che faticosamente cercano di mantenere in vita le loro attività economiche, ma questa pressione eccessiva, questa torchia fiscale terribile, anziché aumentare la forza dello Stato, la indebolisce perché i contadini iniziano a lasciare i campi e le loro piccole proprietà e a rifugiarsi presso i grandi proprietari latifondisti. Fuggono e preferiscono perdere i loro beni piuttosto che essere esposti alla violenza, e spesso anche fisica, e alla rapacità degli agenti del fisco. E questa crisi quindi peggiora l'agricoltura, peggiora l'alimentazione, aumenta il numero delle persone che vanno sfamate ma non sono più produttive. Di fatto l'impero sta avviandosi alla sua fine e la comunità cristiana non è un caso che appunto subisca in questa contingenza storica così critica e così particolare la più dura persecuzione subita sotto l'impero romano, perché diventa il capro espiatorio di tutti i mali, diventa il facile bersaglio di ogni possibile accusa da parte delle autorità romane. Attaccare i cristiani sembra essere la giusta valvola di sfogo per giustificare una crisi sociale ed economica che appare come irrisolvibile. E aggiungiamo infine, con ciò concludo questa premessa, che la comunità cristiana, la storia ci insegna che spesso per la sua superiore virtù, moralità, soprattutto per la fedeltà coniugale, la monogamia, di fatto era anche economicamente non di rado una comunità particolarmente viva, particolarmente efficiente anche sul piano economico, tanto che anche questo concorreva a suscitare l'odio di quel popolaccio, diciamo così, romano che, come sappiamo, non faceva nulla e viveva di frumentaria, cioè di donazioni gratuite di frumento e olio che l'imperatore faceva a spese dell'erario imperiale. Quindi, di fatto, un popolo di nullafacenti, disoccupati, mantenuti dallo Stato, provava una sorta di odio, ecco, per le comunità cristiane, che invece mostravano spesso di saper funzionare meglio anche sul piano sociale ed economico. E c'è qualche storico che ha paragonato la Chiesa nascente, le diocesi, l'ufficio del vescovo, anche a un gigantesco ufficio di collocamento, perché il lavoro diventa improvvisamente un valore per i cristiani e di fatto nessuno è inattivo, ma tutti si impegnano in qualcosa di utile e questo fa fiorire la comunità cristiana. E le persecuzioni, non dimentichiamolo, diventavano anche occasione per saccheggi, ruberie, furti e ogni tipo di vessazione a danno dei cristiani perseguitati. Ebbene, il primo decreto, l'abbiamo citato, è quello che obbliga i soldati a giurare fedeltà. Ma seguono altri decreti sempre più gravi e nel 303, quasi a simboleggiare l'inizio della persecuzione violenta, è atterrata, distrutta completamente la grande cattedrale di Nicodemia, che viene abbattuta come un fortilizio nemico, viene rasa al suolo. Seguono poi altri editti sempre più duri, l'obbligo di abbattere tutte le chiese cristiane in tutto l'impero, la confisca dei beni immobili, delle case eventualmente possedute da cristiani o da chierici, il sequestro sempre per legge di tutti gli oggetti del culto cristiano, quindi altari, patene, calici, qualunque oggetto o libri liturgici, tutto viene sequestrato. L'ordine, infine, di abiurare per i cristiani. E non solo quest'ordine, come dire, semplice, ma l'ordine di abiurare in questi primi decreti è graduato secondo il ruolo che hanno dentro l'impero i cristiani. Se sono pubblici funzionari o ufficiali, persone che hanno un ruolo importante, o che sono membri quindi della classe patrizia più elevata, il caso di rifiuto alla biura e quindi di rifiuto a sacrificare gli dei romani, i pubblici funzionari altolocati vengono licenziati, perdono completamente il loro ruolo. I plebei sono ridotti in servitù e chi è già schiavo viene privato per sempre della possibilità di riscattarsi, quindi sarebbe morto schiavo, rinunciando all'unica grande consolazione per gli schiavi, che era quella di sperare col proprio lavoro, la benevolenza del padrone, di essere un giorno resi liberti. Ma la situazione non si ferma così, perché la persecuzione di Diocleziano, vedremo che appunto si caratterizza per un crescendo incessante di gravità negli atti persecutori. Evidentemente, vedendo che quanto fatto non basta fermare la Chiesa cristiana, si passa all'ordine di arresto di tutti i vescovi e i preti cristiani. E questo ordine di arresto nella storia tornerà regolarmente, perché anche nell'età moderna, nel Novecento, tutti i regimi che hanno perseguitato la Chiesa fanno coincidere questa persecuzione all'inizio con l'arresto in massa di sacerdoti, monaci e vescovi, perché si pensa che appunto in questo modo inevitabilmente il popolo rimasto senza pastori sbanderà e completamente perderà la fede. Vi è poi il quarto editto, quello più grave, siamo nel 304, impone l'obbligo per tutti i cristiani di sacrificare. E questo obbligo di sacrificio implicava delle misure che lo rendessero effettivamente operante. Come si può obbligare una massa che ormai è di milioni di cristiani? Ricordiamoci che siamo in un momento in cui l'impero romano ha circa 60 milioni di abitanti, e di questi una trentina sono cristiani, quindi un cittadino su due praticamente è cristiano. Per obbligare tutti a mettere queste masse di cristiani in condizioni di non poter sfuggire alla persecuzione, vengono asperse con acque lustrali dei sacrifici compiuti nei templi pagani tutti i cibi posti in vendita nei mercati, prima di essere posti nelle varie bancarelle. Passano i sacerdoti pagani e aspergono di acqua usata nei sacrifici, quindi di acqua impura e contaminata, tutti i cibi. Per cui qualunque cristiano che comprasse del cibo, gli piacesse o no, sapeva che mangiava con quel cibo un cibo che era stato reso impuro dall'acqua qua dei sacrifici demoniaci che venivano fatti agli dei pagani. Ma poiché questa misura avrebbe potuto permettere a qualcuno di sfuggire a questa misura abietta e orrenda, si presidiano con guardie i pozzi e le fonti, e qui si devono compiere dei sacrifici su appositi braceri prima di poter prelevare l'acqua o prima di entrare nei mercati. Quindi immaginate l'ingresso di un mercato o una fonte pubblica. Siamo in un'epoca in cui spesso l'acqua va prelevata da fonti pubbliche in giare o altri contenitori e poi portata a casa, ma senza quest'acqua non si può vivere, si muore. Immaginate l'angoscia dei cristiani che non possono prelevare l'acqua o se la prelevano devono prima fare un sacrificio che implica l'apostasia e una bestemmia contro il proprio Signore. Lo stesso per i mercati. Chiunque entrava in un mercato doveva sacrificare agli dei pagani. Immaginate oggi se ci fosse l'obbligo prima di entrare in un supermercato per fare la spesa di compiere un atto formalmente avverso alla propria fede, ad esempio calpestare l'immagine di un crocifisso. Ecco, si vede qui la perversità, l'abiezione e anche davvero la possessione quasi satanica di questi romani che appunto si ostinano a colpire la Chiesa di Cristo. Ma se tutto ciò a noi può sembrare sufficiente, non è sufficiente. Dobbiamo sempre ricordarci che Roma, anche questa Roma ormai esangue, morente e corrotta completamente nei costumi, negli usi, questa Roma che sta collassando in un certo senso su se stessa, è comunque geneticamente seria, cioè Roma faceva tutto veramente bene e tra le tante cose che faceva bene, faceva molto bene le persecuzioni. Infatti si arriva al punto nell'editto di avere giorni fissi in cui presentarsi regolarmente in alcune zone dell'impero a sacrificare davanti ai prefetti a ciò preposti. Quindi un cristiano di una tal città, siriaca o egiziano o di altre regioni, era obbligato a recarsi non una ma più volte in giorni a lui fissati per sacrificare in modo ripetuto. E questo sembra poco, ma è una cosa importante perché significa che il potere vuole proprio avere la certezza che la persona ha tradito la sua fede, è interiormente spezzato, è veramente un apostata e quindi non si accontenta di un atto iniziale fatto magari in un momento di debolezza, ma vuole che la persona, in modo convinto, per settimane e settimane, si rechi molte volte, magari decine di volte, a ripetere l'atto gravissimo il peccato mortale di apostasia, di bestemmia, che era implicito nei sacrifici. Ma queste misure, immaginate di vederle applicate oggi. Immaginate, cari ascoltatori, che il comune non vi eroghi più l'acqua potabile se prima voi non fate qualcosa di gravemente avverso alla fede cattolica. Ecco, già siamo di fronte a una prova terribile. Immaginate di non poter più comprare cibo perché i negozi hanno fuori poliziotti che vi obbligherebbero a fare atti gravemente immorali. Ovviamente siamo già di fronte alla persecuzione atroce. Ma tutto ciò non basta. Tutto l'impero, la polizia si scatena e tormenta i poveri cristiani con i più atroci tormenti e le persecuzioni di Diocleziano, anche in questo, raggiungono veramente il vertice della violenza e della severità. Oltre ai tormenti che adesso vedremo brevemente, va notato che le salme dei morti straziati dai tormenti o dalle pene di morte che vengono inflitte sono negate ai parenti. Ai parenti si nega l'atto di pietà più antico, più profondo, più bello, più naturale, quello di potersi prendere cura delle spoglie del proprio parente deceduto. Anche questo non è concesso, proprio perché si eviti in tal modo di avere salme trasformate in reliquie e rese oggetto di devozione popolare da parte della comunità cristiana. Inoltre, i romani si scatenano in tutte le più barbare tecniche, diciamo, di uccisione e tormento per scoraggiare tutta la comunità cristiana e con l'orrore della morte che attende i cristiani resistenti, indurre tutti gli altri a cedere. I cristiani vengono uccisi se rifiutano di sacrificare a colpi di scure, oppure bruciati a fuoco lento, mutilati delle gambe. Ci giungono notizie dagli storici del tempo, vengono sospesi a testa in giù sopra bracieri fumiganti, oppure si usa il piombo fuso, la decapitazione, la crocefissione. In alcuni casi vengono bruciati vivi all'interno della chiesa in cui si sono rifugiati. E anche queste cose torneranno. I parenti di alcuni martiri, sconvolti dalla durezza delle torture e delle morti a cui assistono, in alcuni casi imbavagliano un loro parente o figlio o anziano genitore, comunque chiunque si mostri deciso a resistere alla apostasia. Li imbavagliano, li catturano, li legano, li trascinano al tripode, mettono loro in mano dell'incenso per obbligarli così forzatamente a fare il gesto che la polizia richiede. E la testimonianza sconvolgente di questi santi che a forza portati con la mano sopra la brace, anziché piuttosto che lasciar cadere l'incenso sulla brace, si lasciano bruciare le mani affondandole nella brace stessa, cioè a dimostrazione che rifiutano di lanciare l'incenso sopra il fuoco. Ecco, questo episodio sembra grottesco, quasi esagerato, troppo scenografico, invece sono testimonianze interessantissime e fanno capire, diciamo, danno la misura della tragedia che sta consumandosi durante la persecuzione. Questi parenti, a volte che spingono un loro parente ad apostatare, sono cristiani, perché non dimentichiamolo, ci furono moltissimi lapsi, moltissimi cristiani che cadono, che cedono al terrore, all'angoscia, alla tortura, alla minaccia di morte e preferiscono apostatare e sacrificare agli dèi. I tiepidi purtroppo ci sono sempre stati e questo fa sì che chi non aveva una fede veramente ardente minimizza l'atto che sta facendo, lo compie sperando poi di rientrare nella chiesa, come fra l'altro di fatto avverrà. Ma abbiamo anche altre misure, mi scuso se procedo un po' velocemente, ma è perché le cose da dire sono veramente molte e il tempo è poco. Abbiamo poteri costituiti che mandano araldi, messaggeri, che convocano capi famiglia di un quartiere, di una città, di un villaggio, in certe ore stabilite nei templi per compiere i sacrifici. Quindi non si può sfuggire, si è controllati a vista, si è convocati, si è chiamati. Siamo di fronte a una specie di stato di polizia, non dimentichiamo. Chi resiste, se non muore, se non è distrutto dalla tortura, spesso è condannato alle miniere, la terribile condanna definita dai romani ad metalla. E non basta essere condannati ad metalla, vi ricordo che nelle miniere di Sarde o in generale di altre regioni romane la condanna alla miniera era praticamente una condanna a morte. Le condizioni di vita erano talmente dure che spesso significava morte. Ma come se già non bastasse essere condannati al più duro fra i lavori, e le persone venivano ridotte in poco tempo, in poche settimane, a veri e propri fantasmi, distrutti dalla fatica, dalla fame, dalle condizioni terrificanti in cui vivevano, prima di iniziare a lavorare nelle miniere vi era l'accecamento del condannato a cui veniva strappato l'occhio destro e il taglio o la cauterizzazione del tendine d'Achille del piede sinistro per rendere la persona zoppa e orba e facilmente riconoscibile come cristiano condannato se fosse fuggito dalla miniera. Quindi questi due segni, l'occhio destro accecato, il tendine del piede sinistro reciso e quindi la persona era zoppa, rendevano i fuggiaschi eventuali facilmente riconoscibili. Qui inizia una cosa abbastanza atroce. I tre più grandi protagonisti, cioè i grandi protagonisti della persecuzione, quindi Galerio e Diocleziano, vengono tutti e due colpiti da una malattia terribile, una sorta di putrefazione del corpo che dura moltissimo tempo, e Galerio in particolare è assalito dai vermi che lo consumano letteralmente, lo fanno soffrire in modo atroce, e questa malattia terrificante che sconvolge anche i suoi vicini, Diocleziano si era già ritirato e aveva ceduto il potere ed era morto anche lui consumato da una malattia terribile che lo aveva consumato appunto fino nel profondo, aveva portato a uno stato di putrefazione atroce. Ma Galerio sembra colpito dallo stesso male, è letteralmente mangiato, consumato dai vermi e i dolori di questa malattia sono talmente forti che a un certo punto non ce la fa più, interrompe la persecuzione e ordina che i cristiani preghino per lui il loro Dio. Questa è una cosa, è un particolare che veramente è sconvolgente, illumina la storia, cioè il grande persecutore, perché Galerio era stato il massimo, diciamo, regista della persecuzione anche di Diocleziano, oltre che di quella che conduce in prima persona, arriva al punto, straziato da questa atroce tabe, questa atroce tubercolosi che gli sta consumando le carni, di invocare che i cristiani preghino il loro Dio per lui. Non dimentichiamo che i romani sono superstiziosi e che la persecuzione contro i cristiani, di fronte alla prova che danno i martiri, induce molti a riconoscere che la fede cristiana, evidentemente, è veramente la fede vera, perché nessuno potrebbe resistere a ciò che subiscono i martiri senza avere Dio con sé. Dopo la fine della persecuzione di Galerio, nel 311, si riapre però con Massimino un'ulteriore stagione di persecuzione, ancora più dura, se possibile, e architettata in modo straordinariamente perverso, perché Massimino fa mettere a punto false petizioni e false denunce contro i cristiani, che simula che gli vengano inviate da tutte le parti dell'impero, fa incidere queste accuse infamanti e queste petizioni su lastre metalliche o di marmo, che diffonde in tutto l'impero. E sulla base di queste false accuse scatena la persecuzione. Le accuse spesso sono le consuete accuse rivolte ai cristiani da secoli, di essere mangiare carne umana, di compiere riti segreti nefandi e impuri, di darsi alla lussuria più perversa, per cui di fatto ogni possibile accusa di impurità e di atti contro natura viene scagliata contro i cristiani. Sia chiaro che poi il paradosso è che questi atti li compivano in realtà magari i romani, però di fatto li usano come accusa contro la Chiesa. Non basta. Vengono messi a punto dei testi, in particolare gli atti di Pilato. Gli atti di Pilato sono un testo, un falso, diciamo un falso storico, che in realtà è questi atti di Pilato, presentati come vero testo religioso, autentico, in realtà è un falso che raccoglie un'enorme serie di bestemmie contro Cristo e contro la Chiesa. E questo testo, gli atti di Pilato, viene imposto per legge come testo nelle scuole di tutta Roma, obbligatorio per i maestri che hanno appunto l'obbligo di attingere da questo mostruoso elenco di bestemmie contro Gesù e contro ogni cosa santa, temi per orazioni, composizioni retoriche, recite, insomma, devono usarlo come manuale scolastico per corrompere i bambini e abituarli attraverso l'apprendimento a memoria di questo testo o la continua lettura dello stesso, ad odiare la religione cristiana, presentata come la cosa più infame che mai sia sorta. Allora, mi dispiace dire che spesso oggi questo fenomeno lo vediamo accadere nelle scuole pubbliche, dove magari si usano impunemente per insegnare manuali di storia o di altre materie che presentano la storia della Chiesa come la storia di inaudite negatività e orrori che la Chiesa avrebbe fatto a tutti i popoli da sempre. Quindi oggi in fondo, se ci pensate, la scuola, ma non solo, la televisione, il cinema, la musica, tutto il sistema mass mediatico è costruito sulla diffamazione della Chiesa e sul lavaggio del cervello a popoli interi per convincerli che non c'è nulla di più detestabile della Cattolica. Quindi in fondo noi siamo a un livello di perversità peggiore di quello dei tempi di Massimino. Continuano anche sotto Massimino le torture e le uccisioni di un numero sterminato di martiri, si andava dall'accecamento al taglio delle mani e dei piedi, al taglio per sfigurare le persone delle orecchie e delle narici, del naso. Le donne vengono perseguitate, le cristiane che resistono all'apostasia, perseguitate obbligandole a rimanere, a venire offese nei luoghi di malaffare e nei postriboli delle città romane, e quindi violate spesso nella loro verginità, nella loro purezza, e obbligate a operare come donne di malaffare in questi postriboli. Questa era una delle pene peggiori per le donne cristiane, per le vergini cristiane, per le madri cristiane che facevano della castità il valore fondamentale. E ci sono anche miracoli in cui sante martiri come Santa Lucia non riescono a essere portate nei luoghi di malaffare perché Dio miracolosamente fa aumentare il loro peso al punto che i soldati non riescono neppure a spostarle. È l'era dei martiri, chiamata era dei martiri, la persecuzione di Diocleziano, e tra i martiri non mancano i soldati. Un episodio merita di essere ricordato, il più famoso, i martiri della legione Tebea, e con ciò ci avviciniamo alla conclusione. Legione Tebea che durante una marcia di trasferimento, dopo aver varcato il passo del Gran San Bernardo, scende nell'odierna Svizzera, vicino a Martigny, una piccola città svizzera sotto il passo del Gran San Bernardo, e qui si ordinano sacrifici ai soldati, ma la legione Tebea rifiuta di fare questi sacrifici e i superiori ordinano di sterminarli sul posto in massa, e vengono trucidati con un episodio commovente. Sono grandi soldati, veterani, combattenti, potrebbero difendersi, scappare, darsi alla macchia, combattere, uccidere coloro che vengono ad ucciderli, e invece questi martiri piegano il collo e si offrono loro stessi di ricevere il colpo senza né difendersi né fuggire, e vengono sterminati in grande numero. E in tutta la regione di Martigny, ma anche nella Francia, attorno alla zona di Lione, c'è una grande memoria storica della legione Tebea. San Vittore, soldato veterano, passando vede questa strage terribile che è stata compiuta e ne inorridisce. I soldati che hanno fatto la strage gli chiedono: sei anche tu cristiano? Perché notano dal suo volto che è sconvolto dal sangue che vede per terra. E San Vittore risponde: lo sono e lo sarò per sempre. E immediatamente viene a sua volta decapitato, trafitto e ucciso. Ecco, chiudiamo col più commovente degli episodi, qualcosa di una bellezza così grande, inaudita, da illuminare veramente i millenni. Il caso cioè di Barula, un bambino di 7 anni, per piegare la madre, che è una santa, una grande santa, viene flagellato davanti alla madre. È una tecnica tragicamente usata da tutti gli aguzzini di tutti i tempi, cioè colpire, pensate ai Maccabei, colpire i figli per scuotere e commuovere i padri o le madri. E questo piccolo bambino, con la sua tenera carne di bambino di 7 anni, innocente, è battezzato, viene flagellato davanti alla madre, che però lo incoraggia e lo invita a resistere a questa prova senza cedere. A un certo punto il piccolo Barula chiede da bere, perché la tortura lo sta straziando, e la madre lo rimprovera per questo cedimento, per questa richiesta, e poi lo porta lei stesso fieramente al luogo in cui deve essere decapitato, e lo accompagna fino al ceppo su cui è decapitato, stendendo un panno di lino intorno al luogo in cui il suo sangue sarà sparso. E questo modello di fermezza sconvolgente, che solo la santità più pura, più profonda, rende possibile, ci ricorda la fermezza di Maria sul Golgota, primo martire, re di ogni martire, è nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio, vero uomo, e tutto il mistero del cristianesimo è raccolto nel mistero della passione di Cristo. E Maria, noi sappiamo che è in piedi sotto la croce ad assistere al martirio del suo divino figliolo, e non è scomposto il suo dolore. È un grosso errore teologico, anzi è una vera e propria bestemmia, la rappresentazione del dolore di Maria come di un dolore scomposto. Maria è in piedi. Maria è in piedi, Maria è composta, Maria contempla il figlio, perché contempla non un semplice uomo, ma l'uomo Dio, e soprattutto Maria sa che quel sacrificio è il sacrificio che porta a tutti gli uomini di buona volontà possibilità di tornare all'amicizia, all'amore con Dio, alla pace della vita cristiana, alla salvezza eterna. E quindi ricordiamoci che la mamma di Babu, in fondo, altro non fa che modellare la sua vita sul modello di Maria Santissima sotto la croce di nostro Signore Gesù Cristo. Con questo abbiamo concluso l'essenziale della persecuzione di Diocleziano, Galerio, Massimino, 303-313, l'ultima, e da qui inizia un'altra storia, che è la storia di Christianitas dall'editto di Costantino in poi. Buona domenica a tutti, santa domenica a tutti, grazie per aver seguito la trasmissione Parliamo di Cultura, e arrivederci alla prossima puntata. Ave Maria.